lo sfondo della ricerca che abbiamo intrapreso è quello di una società come la nostra, che mette insieme due elementi dal punto di vista di tenere in piedi eticamente e moralmente la faccenda, è esplosiva, nel senso che per un verso c'è una vastità e complessità mai conosciuta dei problemi, per molti motivi appunto sui quali non vogliamo tornare, e dall'altra parte, da parte nostra, in Occidente domina in realtà un individualismo libertario, e cioè un concetto che impegna la visione del mondo attorno al benessere dell'individuo, che è assolutamente inadatto per affrontare problemi così. Diciamo, il liberalismo, inteso in questo senso filosofico, no? Che la modernità ha messo in piedi per risolvere molti problemi, ne ha risolti molti, ma è andato bene nel momento in cui si trattava di moltiplicare i beni del benessere, diciamo, no? Nel momento in cui invece si tratta di mettersi d'accordo insistentemente sulla preservazione di certi valori, e soprattutto anche sulle procedure profondamente a salvaguardia del carattere umano di certe evoluzioni, del potere della tecnica, dell'intervento sulla vita, della giustizia, eccetera, si rivela sempre meno adatta un'antropologia di questo tipo. E comunque noi abbiamo detto che di fronte alla complessità dei problemi e a questo libertarismo inadatto, il riferimento che resta, ed è fondamentale, è la regolamentazione, che nonostante tutto si riesce a fare, no? Il diritto, il quale è importantissimo nell'istruirci, nel darci delle regole, nell'insegnarci delle procedure, no? Ha una funzione etica fondamentale, proprio perché mette in rapporto le persone tra loro, organizza la pluralità, cerca di evitare il caos e la violenza, sollecita la pigrizia, appunto, dà una certa coesione alle parti, trasmette comunque dei valori, delle sapienze, delle tradizioni, no? Culturali, filosofiche, religiose. Però appunto al diritto non si può chiedere troppo. Il diritto ha una sua eticità, proprio perché trasmette tutte queste regole e perché trasmette dei valori codificati da leggi e tradizioni, ma quando si tratta di affrontare questioni radicali, inedite, quando si tratta di giudicare in base a che cosa bisogna modificare le leggi, occorre un'istanza superiore, che è l'istanza morale. E si faceva riferimento, questo è il passaggio, no? Si faceva riferimento come istanza morale che trascende il diritto al rispetto della persona nella sua dignità. Questo sarebbe in qualche maniera il valore, il fondamento sicuro e incontestabile a cui riferirsi per regolare i comportamenti degli uomini e per regolare le questioni discusse, discutibili. E quindi vorremmo affrontare, dopo aver affrontato il tema del diritto, il tema della persona come fondamento del diritto e quindi come fondamento morale del diritto. No? E però appunto cominciavamo già l'altra volta a dire in realtà questo riferimento alla persona è un riferimento paradossale, perché mentre per un verso sembra ovvio, perché appena si apre un dibattito un po' serio si fa riferimento alla dignità della persona, no? E tutti i codici, tutte le leggi, tutte le costituzioni o carte fondamentali mettono la dignità della persona a fondamento, no, dei comportamenti e del diritto. Per un altro verso, ecco il paradosso, per un altro verso, primo il diritto è poco osservato. Bisogna constatare quanto poco le nostre società si mobilitino a far retrocedere la miseria, lo sfruttamento, i massacri. Cioè il diritto, il rispetto della persona umana è lungi dall'essere la preoccupazione principale di queste società. è il meno che si possa dire, no? E d'altra parte, e questa è la linea che noi abbiamo intrapreso a seguire, cioè non seguiamo il disprezzo o la dimenticanza della dignità della persona nelle pratiche, ma vorremmo seguire anche qui la dimenticanza o il disprezzo della dignità della persona anche nella teoria. Le teorie di diversi eticisti che mettono in discussione questo riferimento, o relativizzandolo o indebolendone il carattere di incondizionalità. E per mostrare questo avevamo cominciato a far vedere come in realtà anche il riferimento al criterio della persona nella sua dignità in realtà è un riferimento sotto assedio. Lo facevamo vedere da due o tre punti di vista, adesso io li riprendo brevissimamente. Primo, sottolineando che non dobbiamo dimenticare che l'idea di persona è un prodotto storico ed ha una genealogia complicata. E come è nata questa idea della dignità della persona umana, così può sparire. Cioè, facevamo vedere brevissimamente come in realtà la persona, quale la intendiamo ai nostri giorni, è il frutto di una lunghissima storia che trae soprattutto dalla filosofia greca, dal diritto romano e dall'ispirazione giudaico-cristiana, soprattutto attraverso questa, lo toccavamo ma ci torneremo. È innegabile appunto che la teologia della persona, introdotta nei grandi dibattiti, nella ricerca dei concili e dei teologi dell'identità di Gesù Cristo e del suo rapporto con Dio, e quindi le questioni trinitarie, sapete appunto che vengono elaborate i rapporti tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, le relazioni si costituiscono proprio identificando le persone, cioè la persona indica la relazione all'interno di Dio. E vedremo di sfruttare molto questa concezione, che è cristiana ma che anche la fenomenologia poi conferma. Quindi la prima osservazione che facevamo è che possiamo porre con logica questa domanda: se la nozione di persona è un prodotto della storia e di questa storia particolare, che è quella greco-romana cristiana, no? Se è il risultato di un incrocio di tradizioni in cui la religione ha giocato un ruolo determinante, beh, la domanda è se questa nozione non può anche scomparire. Cioè, i valori morali e anche le idee che comandano una società sono perfettamente degradabili. Le idee nascono e poi possono fossilizzarsi o perdere la validità o la pertinenza. E facevamo l'esempio dell'idea di natura, che era così decisiva in Grecia e che oggi è diventata impensabile per noi, no? Quindi ci si può interrogare se la nozione di persona non è minacciata di dissoluzione dal momento in cui sparisce l'orizzonte di trascendenza che ne ha sostenuta la sostanza. Cioè, l'esculturazione del cristianesimo dalla cultura comporta anche una perdita di fondamento dell'idea di persona. Beh, questo è uno dei temi. Qualcuno parla giustamente, tra le grandi invenzioni del cristianesimo c'è anche l'idea di persona. E se il cristianesimo diventa sempre più soggettivo, emotivo, perché ormai il cristianesimo che nel mondo sta affermando è il cristianesimo emotivo, il cristianesimo evangelico, non è certo questo della mediazione storica. L'Occidente diventa sempre più relativo in questo discorso. E comunque sia, per una società democratica questo è importante, come se noi dicessimo: guardate che qui c'è un riferimento fondamentale che sta scomparendo, bisogna rimettersi d'accordo, no? Quindi questo era il primo approccio. D'altra parte, a sostenere questa domanda c'era anche quella seconda indicazione che davamo: di fatto la filosofia moderna ha avuto riguardo alla persona una storia tormentata, molto tormentata. E facevamo l'esempio di come subito all'inizio della modernità del 5-600 si è andati verso una sempre maggiore soggettivazione, riduzione soggettiva dell'idea di persona. Facevamo l'esempio di alcuni filosofi, che adesso non riprendo, se no diventa. Terzo approccio che facevamo rispetto all'assedio che c'è attorno al concetto di persona era la geometria variabile con cui ci si riferisce nelle sentenze o nel diritto a questo concetto. Cito un grande giurista in un'opera su etica, diritto e dignità della persona del 2000. Lui dice: sembra alla fine che la protezione penale dell'uomo, dell'umano, per la diversità dei valori a cui si riferisce e per la variazione delle soglie di tolleranza, è spesso lungi dal riflettere gli imperativi di intangibilità, di inviolabilità e di rispetto della dignità che si invoca. Cioè, come a dire, se tu guardi seriamente le sentenze, è molto difficile ritenere che c'è un riferimento stabile, inviolabile, intangibile, di rispetto della dignità della persona. Quando si fa la somma degli attentati alla dignità umana, nel senso classico, che la legge autorizza per mettere il corpo umano a disposizione dell'altro, la formula «la legge proibisce ogni attentato alla dignità della persona» non ha più senso, nel diritto appunto. E questo giudizio così radicale di un giurista rimanda, quarto elemento, di questo carattere assediato del concetto di persona, questo giudizio radicale rimanda a un'altra minaccia che non viene più stavolta dalla filosofia o dal diritto, ma che viene da pratiche tecniche di cui il corpo umano è l'oggetto. Cioè si assiste a una meccanizzazione del corpo ad opera delle tecniche biologiche che appunto spiegano poi questi dubbi, spiegano queste fragilità della concezione e giuridica e filosofica della persona. In particolare viene posto in termini nuovi e acuti il problema del rapporto tra la persona e il suo corpo. Certo, nessuno difende l'idea di una totale separazione, no, della persona e del corpo, ma fin dove arriva questo legame? Certi trapianti d'organi o il dono dei gameti non pongono problemi di identità personale. Ed è arrivata stamattina, quindi adesso vi chiedo scusa perché ve la traduco così, l'ho letta proprio un pezzettino, finivo adesso lì in casa, quindi non ho neanche finito di leggere, quindi prendetelo più che come un discorso, come un esempio, ma però secondo me è illuminante soprattutto dalla complessità etica introdotta da queste prassi, ma anche sullo sfondo delle incertezze morali, no? Allora, si tratta di una dunque questa è la, io dico, la grande rivista di Esprit, quella fondata da Mounier, no? Pensate, ogni mese esce sta roba qui, sono 300 pagine ogni mese, fittissime, con un'infinità di un livello spaventoso, cioè, io non so, cioè esiste gente davvero che lavora a livelli altissimi, altissimi, no? La Chiesa, dopo, tante volte mi viene da ridere come noi pensiamo di... Allora, la controversia riguarda alcune domande attorno a un trapianto di volto. Nella notte tra il 26 e il 27 novembre del 2005, al CHU di Amiens, un'equipe diretta dai professori De Vauchel e Du Bernard, tenete presente Du Bernard perché ne fa molte di queste robe qui, ha realizzato una prima mondiale: il trapianto di una parte di volto su una paziente di 38 anni, ne hanno parlato anche i nostri giornali, no? A cui un cane aveva portato via il mento, le labbra e il naso. La parte bassa del volto di una donatrice in stato di morte cerebrale è stato prelevato e poi è stato impiantato con la tecnica detto di allotrapianto, eterotrapianto. L'evoluzione tecnica lascia senza parole rispetto ai risultati che è possibile sperare per persone il cui volto è diventato semplicemente difficile da sostenere allo sguardo, no? Ma ciò che è stato giudicato come un exploit chirurgico è stato anche segnato da una strana, straordinaria pubblicità orchestrata e venduta alla stampa. Quindi il problema poi etico che viene discusso è soprattutto questo. L'articolo non fa tanto un discorso sulla legittimità morale dell'intervento, fa un discorso sull'eticità della modalità con cui è diventato subito poi un fatto venduto, no? Questa pubblicità pone numerose questioni, numerose domande rispetto alle reazioni di un certo numero di professionisti, allorché il settimanale Paris Match ha pubblicato delle foto shock le cui condizioni di prezzo erano state negoziate alcune settimane prima dalla paziente. Il professore Du Bernard, membro dell'equipe pioniere, eminente specialista nel campo, sembra avere appunto ammesso questo senza far problemi. Abbiate pazienza della traduzione, la cosa è molto più raffinata, io traduco così. Questa evoluzione pone un problema etico e giuridico fondamentale. Anche se questo eterotrapianto non è più un exploit rarissimo, dopo che nel settembre del 98 l'equipe lionese del professor Du Bernard, sempre, ha trapiantato su un uomo di 48 anni amputato della mano destra un avambraccio prelevato su un donatore di 41 anni in stato di morte cerebrale. Il primo trapianto di volto promette, fa sperare, che sarà presto possibile costruire, o meglio ricostruire, interamente un umano a partire da elementi che gli sono esogeni, sono esterni. L'operazione effettuata una prima volta, la corsa alla performance sembra aperta per i chirurghi, per i praticien. Un ospedale britannico ha ricevuto infatti il 16 dicembre del 2005 il semaforo verde per cercare dei pazienti bruciati suscettibili di ricevere un trapianto totale del volto. È senza dubbio il mito di Frankenstein che viene in mente a tutti, con le ripercussioni che questi miti, quello di Golem, quello di Frankenstein, questi miti possono avere sulla via psicologica dei pazienti, sulla vita psicologica del paziente. Ora, il contesto dell'operazione verifica ciò che poteva temere il Comitato Consultivo Nazionale di Etica nel suo parere del 6 febbraio 2004 relativo all'etere trapianti a livello della faccia, trapianto parziale o totale del volto. Questo parere sottolineava specialmente il fatto che non bisogna dimenticare, parole, il rischio che il paziente o il suo entourage siano assaliti dai media alla ricerca del sensazionale, almeno nei primi tempi in cui si praticano questo genere di operazioni. L'uscita del numero di Paris Match dell'8 dicembre 2005 e le informazioni rese pubbliche da allora confermano questa paura del Comitato, appunto. Conviene analizzare il parere del Comitato Consultativo Nazionale di Etica prima di interrogarsi sulle questioni poste dal passaggio all'atto al quale noi veniamo ad assistere, abbiamo assistito. Il parere, ve lo leggo anche se a un certo punto diventa ridicolo, ma si capisce come oggi diventa complicatissimo tutto. I discorsi che facciamo sulla complessità, sul diritto che non sa come muoversi, comitati d'etica. Il parere del comitato affronta il trapianto dei tessuti compositi del volto nella prospettiva generale dello stato di preparazione della società nei confronti di questa pratica e delle sue conseguenze per i pazienti. non bisognerebbe vedere in questo alcun exploit vero e proprio, dice il comitato. La tecnica chirurgica, anche di queste cose, è relativamente semplice, con suture di alcuni pedicoli vascolari e nervosi, e non si tratta di un exploit nel senso proprio del termine. Una volta acquisita la tecnica, il problema è passare all'atto, e tuttavia l'atto non è ammissibile se non perché esso è eticamente accettabile. Quindi il passaggio, appunto, la questione tecnica e la questione etica, ancora sul piano procedurale, però. Qui l'articolista, che è un medico, introduce il parere di Dirkens, i diritti sul corpo e il cadavere dell'uomo, il quale a metà degli anni 60 diceva: decidendo la destinazione ultima del proprio cadavere, pensate che problemi, l'uomo non dispone di un bene, fa al contrario una scelta ispirata da considerazioni di ordine morale. Questa scelta, che gli è propria, si rapporta alla sua personalità la più profonda e lo impegna interamente. Cioè, decidere di donare il proprio corpo in stato di morte cerebrale per destinarlo alla dispersione per i trapianti sarebbe un atto altruista definitivo. Questo altruismo può essere eticamente e giuridicamente preso in giro, sconfessato da un'esposizione del corpo ricostruito. Cioè, una parte di me appare, appunto, no, sul volto dell'altro. La questione è tanto più acuta perché non è un membro poco identificabile rispetto alla persona che viene trapiantato, come sarebbe la lingua, la mano, la laringe, ma è un elemento della fisionomia che serve al riconoscimento immediato degli individui. Il volto sono i tratti delle persone decedute, anche se largamente deformati e trasfigurati dall'architettura particolare della faccia di colui che lo riceve, che vengono trapiantati. Bisogna ammettere che l'integrità del cadavere protetto dalla legge penale, cita la legge, è molto più toccata che quando la questione trapiantata, appunto, è il volto. Sullo sfondo appare il fantasma di una replicazione dei volti dei morti con la tecnica, eccetera, eccetera. Sempre a questo riguardo il comitato spiega che il volto è sempre il volto di quello o di quell'altro essere umano. È una forma di essere dell'uomo, come dicono i filosofi. Esso si riferisce a una individualità. Non esiste volto passepartout. Il trapianto del volto è veramente ciò che l'antropologo Le Breton ha chiamato un trapianto di senso. Il volto identificante primario dell'individuo rispetto agli altri è anche espressione della personalità di questo individuo. Di conseguenza sta al fondamento del rapporto con l'altro, del rapporto con se stesso. Cita sempre il parere del comitato. In fondo, adottare un volto trapiantato da altri potrebbe voler dire cambiare nei confronti degli altri, ma anche nei confronti del proprio sguardo. La relazione al mondo dell'individuo trapiantato cambia. Ora, questo cambiamento interviene dopo che l'individuo trapiantato avrà subito già un primo traumatisma, un primo trauma, per la distruzione del suo volto originale, una prima messa a morte simbolica dal fatto della sfigurazione che è avvenuta per incidente o in conseguenza di malattie. E poi introduce tutto il tema, e per di più bisogna aspettare il rigetto. Per cui uno ha perso il suo volto, ne prende un altro, e poi se c'è il rigetto gli viene tirato via. No. Senz'altro c'è una necessità per le vittime di questi traumi della faccia di ritrovare un volto accettabile, non solo per loro, ma davanti al mondo. Nel febbraio del 2004 il Comitato spiegava che la tecnica non permetteva a queste persone di ritrovare il loro volto. La sola cosa che si possa proporre loro è di ritrovare un volto approssimativo. Ormai lo stato della tecnica permette ai chirurghi di porre la questione dell'operazione di eterotrapianto e la domanda è fondata. Il bilanciamento tra i rischi e i benefici è favorevole o negativo? L'esigenza etica è per il Comitato al centro dell'iniziativa dell'equipe di chirurghi che hanno in incarico il paziente. Quest'ultimo deve essere informato specialmente del rischio di rigetto, di ciò che è un corpo estraneo che si impone al suo organismo. L'etica conduce qui alla validità giuridica dell'atto, poiché essa porta il paziente a essere in stato di consentire liberamente. Ancora però bisognerebbe sottolineare che questo libero consenso illuminato non impedisce assolutamente il turbamento post-operatorio. La percentuale di persone che dopo aver subito un trapianto non perviene a rispettare il trattamento immunodepressore è stimato del 15-18%. La questione è tanto più inquietante che i rischi di fallimento sono reali. Il rigetto, per esempio, condurrebbe la persona trapiantata a vedere questo volto ritirato. Sarebbe drammatico, dice il Comitato, dover ritirare il volto che è stato trapiantato. E il volto, anche assimilato dal corpo, resterà un volto relativamente inespressivo, vicino alla maschera. Ora, la maschera fa la persona, se si vuol riferire alla costruzione linguistica che ha condotto la maschera del teatro a diventare espressione della persona, che è l'identità. Quindi la dimensione psicologica dell'operazione è estremamente importante. Essa esiste per l'entourage come per la persona trapiantata, esiste anche per l'entourage del donatore, chiunque esso sia, che vede il volto del caro scomparso rinascere sulla faccia di un altro. Ora, su questo punto, il reportage giornalistico illumina crudamente questi problemi legati alle regole del diritto dei diversi intervenenti in una questione di questo tipo. E allora poi comincia tutto il discorso di riferirsi al diritto. Qui adesso diventa lungo, insomma. Il diritto permette sta roba qui, però chiede che prima sia interpellata l'Agenzia della Biomedicina. Questo non è stato fatto, non è stato consultato. Poi la pubblicazione delle fotografie solleva molte domande. Un chirurgo può lasciar filmare e fotografare il suo atto al fine di vendita di immagini? Queste fotografie espongono l'intervento. L'abilità dei medici è mostrata, così come il volto di una paziente ricostruita, la cui identità potrebbe non essere che secondaria rispetto all'espluat chirurgico. Qual è la motivazione dei medici? Lasciar filmare l'espluat non è far passare un messaggio destinato a glorificare l'equipe medica. Questa ipotesi andrebbe contro le regole del diritto, perché l'articolo tal dei tali del Codice della Sanità Pubblica dispone che i medici hanno interdizione di assumere ogni atteggiamento pubblicitario personale. E un altro articolo dello stesso codice interdice a questi medici di divulgare in ambienti medici un procedimento nuovo di trattamento insufficientemente provato senza accompagnare la loro comunicazione con le riserve che questa impone. Questa divulgazione è stata fatta addirittura al grande pubblico, il codice di deontologia è stato preso in giro poiché è interdetto nettamente di fare una tale divulgazione nel pubblico non medico. Questo atteggiamento potrebbe essere assimilato all'informazione del pubblico che è autorizzato dalla legge. Capito? Io i giornali, noi abbiamo l'obbligo di informare, capito? No? Ma in questo caso la legislazione richiede che sia realizzata sotto la responsabilità del ministro incaricato della sanità. Questa esigenza non è stata pure rispettata. In realtà il rischio del sensazionale è un rischio che si è avverato. La posizione dei medici appare dunque attaccabile rispetto ai principi etici che reggono l'esercizio della loro arte. Potrebbe essere interessante analizzare in quale misura la fama internazionale dell'équipe non è all'origine di queste derive. Il professor Du Bernard non è nuovo in queste cose. Abitué di questi interventi eccezionali, la sua giusta reputazione di eccellenza autorizza senza dubbio parecchie risonanze mediatiche. La riuscita dei suoi precedenti interventi permette di considerare seriamente la riuscita di quest'ultimo intervento. La storia sarebbe tanto più interessante quanto avesse una fine felice. Il commercio giornalistico troverebbe così interesse a pubblicizzare l'operazione con l'accordo dei medici. Tuttavia, il codice di deontologia medica dispone che la medicina non deve essere praticata come un commercio. Sono interdetti tutti i procedimenti diretti o indiretti di pubblicità, e specialmente ogni gestione o segnalazione che dia un'apparenza commerciale. Quindi l'atto medico non può essere al centro di un contratto mercantile, eccetera, eccetera. Riporta altre leggi, poi passa a analizzare, ma allora ci potrebbe essere il diritto comunque del trapiantato, o ci potrebbe essere il diritto di colui che ha donato, quindi segue tutti questi casi. Fate voi. Allora, lo portavo come esempio sia per il discorso che stiamo facendo in genere di una società dove appunto ormai tutti i diritti vogliono essere riconosciuti e in realtà nasce una complessità e anche poi una distruzione di certi valori e di certi rispetti fondamentali, no? E comunque l'altro motivo per cui portavo è questa estrema meccanizzazione di cui il corpo sta diventando oggetto da parte delle tecniche biologiche, che va a svuotare la nozione stessa di persona nel momento in cui la persona viene staccata dal corpo e fluttua in un cielo vuoto, inaccessibile, resta una nozione vuota, come in parte vedremo anche poi in Kant. Ancora un esempio di questo assalto alla nozione di persona. Abbiamo visto la filosofia, abbiamo visto il diritto, abbiamo visto queste pratiche. Legate a queste pratiche c'è appunto la solita pressione dell'individualismo. Quando appunto la persona coincide semplicemente con l'espressione della libertà dell'individuo. Allora l'appello al consenso libero, illuminato appunto, non è senza porre domande sulla capacità della persona a rispondere a questi criteri. Cosa significa esattamente essere illuminati in campi così complicati, dove tra l'altro una competenza medica non è così sicura come si pretende prima roba, dove si intersecano, vedi qui, i soldi, la pubblicità, la stampa. Può essere appunto l'espressione della volontà individuale ritenuta un criterio ultimo. Ancora, è ancora da un altro punto di vista che il concetto di persona viene contestato, l'avete sentito, no? Tantissime volte, no? Ci si interroga, per esempio, sul fatto se l'embrione o il malato non più viabile, non più comunicante, non più autosufficiente. Se l'embrione o il malato sono ancora o sono già delle persone e dunque se il rispetto della persona vale per loro. Se essi sono ancora o non sono più rivestiti delle caratteristiche che si riconoscono alla persona. E quindi se non si è legittimati a non considerarli più come aventi diritto a una vigilanza morale e giuridica nei loro confronti, no? Abbiamo visto a proposito di Peter Singer, che la distinzione tra persona e specie umana permette di giustificare l'aborto, l'infanticidio, l'eutanasia, invocando magari la compassione umanitaria verso degli esseri che non hanno più o non hanno ancora le caratteristiche della persona, ma che come esseri umani soffrono in maniera intollerabile, no? Ricorderete, avevamo portato all'inizio questo esempio, quando la Corte di Cassazione alla fine del giugno francese, alla fine del giugno 2001, scrivevano i giornali, per la Corte di Cassazione il feto non è una persona per la giustizia, quando giudicava che un automobilista responsabile della morte di un feto di 6 mesi non poteva essere condannato per omicidio. Quindi le categorie giuridiche lasciano sfuggire tra le loro maglie la morte inflitta a sta roba qui, a ciò che comunque è appunto è un infans, che non parla. E in questo caso risulta evidente, il sentimento morale, no? La coscienza, si trova in contrasto, il diritto è paralizzato a capire il senso comune, almeno il senso della madre, perché per ogni donna ciò che essa porta nel grembo da 6 mesi e che ha partorito dopo l'incidente è più di una cosa, anche se è un po' meno di una persona dotata di tutti gli attributi che la designano a riconoscimento pubblico, quindi al diritto. E se questa sentenza della Cassazione è conforme ai diritti, ai principi generali del diritto, bisogna allora concludere che le categorie giuridiche in corso costituiscono una negazione della realtà. Poiché anche se ci si rifiuta di parlare di persona, il feto non è una qualche realtà umana rispettabile, il cui attentato costituisce perlomeno un delitto. Non deve essere protetto altrettanto o almeno un po' di più di quanto si protegga la proprietà dei beni. Si fa pagare la macchina perché te l'hanno schiacciata, no? Se la madre fosse stata ferita nel corso dell'incidente, non avrebbe avuto nessun diritto a una compensazione. E ciò che nasce da lei con il pretesto che non è persona è come niente, è niente. Quindi è interessante perché è in base al concetto di persona, è nel nome della persona, apparentemente nel nome di una concezione forte della persona, no? Cioè che è cosciente, che è già grande, capito? Che delle vite umane perdono il diritto di partecipare alla comune umanità. E d'altra parte, proprio per questo si assiste a un curioso rovesciamento di prospettiva, una contraddizione che fa pensare, no? E cioè la contraddizione è che poi in realtà il rispetto della dignità della persona diventa un riferimento troppo stretto e si tende a sostituirgli il rispetto della vita nella sua generalità, e quindi si difendono gli animali, per esempio, e non la persona che non capisce più. E non il feto. Basta pensare alle tendenze ecologiste radicali che denunciano questo antropomorfismo sospetto nel modo di concepire la persona. Il tributo da pagare a un tale rispetto esclusivo dell'antropomorfismo della persona che avremmo noi è quella di sottostimare o disprezzare tutto ciò che non è l'uomo, la natura, ma anche le specie animali. Vicini a questa posizione sono i teorici del diritto degli animali, che denunciano l'antropocentrismo dei nostri, della nostra morale, appunto. Cioè il fatto che noi preserviamo questi diritti soltanto all'uomo. No. E lo fanno proprio negando che in certe condizioni l'uomo sia persona. Cioè la tradizione teologica giudaica e cristiana veicola in realtà, secondo queste posizioni, una sovrastima dell'uomo, al quale la Bibbia conferisce un potere di dominio sulla creazione, ponendo così una frontiera invalicabile e netta tra la specie umana e le specie animali, perché è solo la specie umana che ha immagine e somiglianza di Dio, no? E torneremo alla fine su questo discorso, la colpa dell'antropocentrismo cristiano, no? Anche la filosofia razionalista, lo vediamo subito dopo, riprende a modo suo questo primato dell'uomo con Kant che spinge il rifiuto della natura tanto lontano, scartando la sensibilità e le tendenze, no? Bisogna rispettare l'idea di uomo, al di là del sensibile, no? Mentre questi, ricordate appunto Singer, no? La sofferenza di un animale è ciò che vale, è l'idea di persona. Quindi si potrebbe ritrovare il rispetto della dignità di ogni vivente solo scalzando il piedistallo su cui la nostra tradizione ha messo l'uomo, a detrimento di una considerazione invece per l'insieme delle cose, delle specie viventi. Cioè, bisognerebbe prendersela con l'antropomorfismo del nostro umanesimo morale. Allora, questi erano alcuni esempi rispetto a questo primo approccio che ho suggerito, che la nozione di persona umana è tutt'altro che un riferimento sicuro, è in realtà sotto assedio, sia perché stanno scomparendo i fondamenti su cui l'idea di persona è storicamente germinata, sia perché la filosofia moderna è andata tutta verso il soggettivismo, appunto, è arrivata a questo individualismo, appunto, quello che l'individuo vuole, no? Per essere grossolani. Sia perché il diritto è estremamente a grandezza variabile, sia perché una serie di pratiche, biotecniche soprattutto, in realtà stanno mettendo in discussione la consistenza del riferimento, un'identità della persona, staccando completamente l'io dal corpo in qualche maniera. E allora dobbiamo fare il lutto di questo concetto di persona e di quello apparentato di dignità della persona. Non si può trovare un riferimento universale e solido nella ragione. È quello che i grandi moralisti moderni hanno tentato di fare, e soprattutto Kant, che è il riferimento principe della dignità della persona. Ci si riferisce tutti a Kant appena si parla di questa roba, no? Non so, adesso qui la cosa è molto complicata, nel senso, se io dovessi presentare, sarebbe interessantissimo ovviamente, però qui ci dobbiamo accontentare di due o tre battute. Qual è a grandi linee il pensiero kantiano a proposito, la prospettiva di Kant a proposito della dignità della persona umana? Allora, la ricerca di Kant per fondare la morale, sapete pressappoco cos'è. Cioè, è quello di non dipendere troppo dalle passioni, dalle tradizioni, dall'ethos, ma è quello di stabilire un criterio universale, no? Un criterio di ragione, il suo criticismo, il suo cercare le condizioni della validità della conoscenza, la critica della ragion pura, la applica alla critica della ragion pratica, alla critica dell'atto morale. Quando è che l'atto morale è buono? A quali condizioni è buono? Se obbedisce all'imperativo etico di volere che il suo agire sia universale. Ecco, questa è in una frase la posizione kantiana, no? Allora, vi sottolineo subito che questa analisi formale, critica dell'imperativo categorico, non è neanche per Kant, è tutta la morale. Kant sa benissimo che l'esperienza morale si gioca attraverso l'ethos, si gioca attraverso la religiosità, si gioca attraverso le situazioni concrete, occorrono delle regole, occorre il diritto. Però lui dice che l'elemento formale, critico della moralità è l'imperativo categorico. Però se tu stai a questo principio formale vedremo le conseguenze che alcuni kantiani moderni tirano giù, no? Allora, Kant non ha voluto proporre una nuova morale,